Ma tornando invece alla vicenda bolognese, che dicevo non è soltanto bolognese, perché la massoneria e l'ambiente medico sono due cose molto strettamente collegate un po' in tutte ovviamente le città italiane e in tutti gli ambiti tanto diciamo ospedalieri quanto universitari legati al settore della medicina e della salute. Tornando a questa vicenda, anche qui c'è qualcuno che dice che le intercettazioni non servono. Servono e come? Sono assolutamente indispensabili perché altrimenti non avremmo potuto leggere brani di conversazioni fra persone che comunque hanno ruoli di rilievo all'interno del mondo universitario, ma anche di quello politico e anche di quello naturalmente operativo, cioè la cura dei pazienti, la distribuzione dei farmaci, la loro sperimentazione, eccetera, cose che riguardano ovviamente tutti noi in qualità di pagatori del sistema, primo, e poi si spera il meno possibile però di coloro che usufruiscono delle prestazioni mediche e sanitarie, in ogni caso, e dei farmaci. Quindi, cosa assolutamente, anche questa di pubblico rilievo e di interesse, gestita come una camarilla, come è, diciamo, nello spirito massonico, cioè come un affare riservato che consente di muovere le pedine a seconda delle necessità dell'organizzazione di poche persone e di queste poche o tante che siano e diciamo con noncuranza totale del bene comune e del bene altrui, perché uno dei passaggi illuminanti delle intercettazioni coglie uno dei medici accusati, uno dei professori accusati, che dice a un certo punto: questi ci pagano, per cui noi non possiamo dire che questo farmaco fa schifo, non è efficace, non serve a niente, lo dobbiamo distribuire lo stesso ai pazienti. Oggi nuova puntata della meritoria opera del Resto del Carlino, meritoria però confinata nelle pagine di cronaca di Bologna, per cui i cittadini delle altre città non ne sanno nulla, anche se per esempio nelle indagini si toccano le città di Verona e Brescia, perché sono riguardate in questo caso dai concorsi truccati e pilotati per piazzare da un'altra parte quello che deve lasciar libera una casella per il confratello che deve arrivare lì. Confratello 1 viene spostato a Brescia, il confratello 2 arriva a Bologna perché la cupola massonica e affaristica, diciamo, ha deciso così. Bene, la città non è solo Bologna, ovviamente abbiamo già Verona e Brescia interessate, però c'è un discreto silenzio su tutta la vicenda e nelle pagine di cronaca nazionale non si trova nulla, perché come voi capirete la salute dei cittadini, il modo in cui vengono distribuiti i farmaci, gli interessi privati in questioni assolutamente pubbliche non importano a nessuno, non devono più che altro importare ai cittadini. Oggi, dicevo, nuova puntata di questa meritoria opera giornalistica basata anche sulle intercettazioni, perché senza intercettazioni e senza la possibilità di conoscerle, soprattutto quando chi è intercettato ha un ruolo pubblico e di servizio pagato dai cittadini, perché sia l'università che gli ospedali sono pagati dai cittadini, se non ci sono le intercettazioni di persone che hanno questi ruoli pubblici, noi non possiamo sapere. E magari finiamo per credere, anche se dovesse venire fuori una notizia, non corredata di frasi così chiare, perché quando uno dice questi ci pagano, per cui noi non possiamo dire che il farmaco fa schifo e lo distribuiamo comunque, non è una frase, non è una chiacchiera, non è una frase che può essere stata estrapolata da chissà quale altro discorso. È una frase molto precisa, non c'è bisogno di interpretazioni. Non si può dire, come si fa molto spesso, che insomma estrapolare un pezzo, una frase da un contesto generale. Adesso il contesto generale non può che essere peggio, se la frase estrapolata è quella lì. Perché non c'è bisogno di dire che il contesto era diverso, che una frase estrapolata, tirata fuori, cambia il senso del discorso. Qui il senso del discorso è lampante, è chiarissimo ed è necessario che i cittadini se lo leggano, perché sennò poi leggi la smentita, la dichiarazione del tipo interessato che dice no, la frase estrapolata, sono stato indagato per una frase estrapolata da un discorso. No, se la frase è quella lì, l'indagine mi sembra che sia molto più che fondata. Quindi bisogna leggerle queste cose, i cittadini le devono leggere, perché poi così anche le eventuali, diciamo, osservazioni delle persone interessate vengono giudicate in un altro modo. Se te non le hai lette, magari gli puoi anche credere, dici, beh, insomma, bisogna dargli il beneficio dell'inventario, della buona fede. Quindi prima ci si documenta e poi si giudica, e in questo caso la funzione del giornalismo è rispettata pienamente, perché se tu mi corrobori il pezzo, come si dice, con frasi così chiare, capisce anche un somaro come si svolgevano le cose e capisce soprattutto come viene gestita la cosa, ripeto, pagata da noi, perché sia le università, le cliniche universitarie che gli ospedali sono tutta roba pagata da noi con le nostre tasse. Bene, puntata numero 2 per oggi della vicenda. Intanto è finito nei guai, o finisce forse nei guai, l'assessore regionale, il signore della sanità, come lo chiama il resto del Carlino, e l'assessore regionale di Essino, siamo in Emilia-Romagna, Giovanni Bissoni, il quale partecipa alle chiacchierate sul tipo da spostare qui, su far pressioni sul sindaco attraverso il presidente della giunta regionale Vasco Errani perché dica al sindaco di fare in modo che quello là lasci libero il posto di direttore del Sant'Orsola al tizio che al confratello, diciamo secondo l'accusa, che deve arrivare lì e intanto pilotare un concorso per portare la persona che quel posto occupava e che deve lasciarlo libero da un'altra parte. A quanto pare il sindaco Cofferati non era tanto, diciamo, orientato a fare il favore della cricca, però il presidente della regione gli telefona e l'assessore alla sanità poi parla con la direttrice della facoltà di medicina all'interno della quale si organizza il concorso pilotato secondo l'accusa e gli dice appunto noi, il nostro progetto. L'assessore alla sanità in questione finisce forse nei guai, dice oggi il resto del Carlino, perché perde quota, un elegante, diciamo, e anche molto soft, una formula molto soft, perde quota l'assessore regionale Giovanni Bissoni. Perde quota, ma non so se uno per una roba del genere semplicemente perde quota. Comunque sta di fatto che pare che perda quota l'assessore regionale alla sanità Giovanni Bissoni. Altri due concorsi finiscono nel mirino e poi c'è la tecnica dei brevetti. Veniva organizzata una campagna scientifica, venduta come campagna scientifica, per lanciare un nuovo farmaco. I percettori del reddito e del brevetto stavano dietro le quinte, erano gli stessi professori che poi corroboravano col loro parere scientifico il farmaco, in realtà ne erano i produttori, quindi facevano in conflitto di interessi gli imprenditori che guadagnavano dal farmaco. Corroborato il valore del farmaco dal parere scientifico autorevole del suo inventore. Quindi capite bene che la cosa è un po' singolare. Con il prestigio, fra virgolette, della loro professione, del fatto di essere professioni universitari, medici, esperti, eccetera, dicevano sì, questo farmaco è meravigliosamente buono, è ottimo, facciamo campagna scientifica per lanciare il farmaco. Il farmaco però era, come dire, brevettato da loro, cioè i profitti li facevano loro sulla vendita del farmaco, consigliato da un illustre esperto che era lo stesso tizio che percepiva il reddito dalla vendita del farmaco. Il sole che non appare era la locuzione che usavano questi individui, diciamo, per definire loro stessi, cioè il fatto che loro erano dietro le quinte, facevano la consulenza, la campagna informativa scientifica, dicevano quanto è buono sto farmaco e loro erano il sole che non appare. I professori mettono a disposizione il brevetto, una società lo fa proprio, i medici lo promuovono dall'alto della loro autorevolezza in campo medico-scientifico e con i guadagni ci si mette d'accordo. L'importante è che nessuno possa dimostrare all'esterno, da fuori, il collegamento fra l'azienda che fabbrica il prodotto e chi ne tesse le lodi, perché altrimenti non sarebbe più credibile il meccanismo. Meccanismo che viene alla luce a margine del filone di inchiesta sulle relazioni pericolose fra industrie farmaceutiche e alcuni luminari del Sant'Orsola di Bologna. Il che schiude prospettive di fronte alle quali la Procura e gli investigatori del GICO della Guardia di Finanza avrebbero voluto andare più a fondo, senza trovare però i riscontri necessari. Lo spiega il pubblico ministero Enrico Cieri nella richiesta di archiviazione presentata lo scorso 12 giugno al GIP rispetto alle più pesanti ipotesi di reato che erano state formulate all'inizio dell'indagine. A quel punto sono cadute l'associazione per delinquere e la corruzione perché gli investigatori non hanno trovato riscontri, ma il meccanismo scoperto dal GIP era piuttosto trasparente. Dal PM, chiedo scusa, che conduce questa inchiesta, il PM Cieri. I flussi di denaro dalle aziende farmaceutiche ai medici sono stati parzialmente ricostruiti dalla Guardia di Finanza, che ha individuato diversi canali attraverso i quali il denaro era corrisposto agli indagati, scrive il pubblico ministero. Talune conversazioni intercettate del professor Vaira, ne abbiamo parlato ieri, uno degli indagati, e le stesse dichiarazioni di Vincenzo Stanghellini, altro indagato, nell'interrogatorio del 21 novembre 2005, quando parla di conti correnti all'estero, suggeriscono la presenza di ulteriori canali di flusso non individuati dalla Guardia di Finanza e ben più consistenti interessi economici collegati alla ricerca scientifica, scrive il PM. Cioè non abbiamo avuto le prove, si è parlato di conti esteri, lo ha fatto l'indagato nell'interrogatorio, Le prove la Guardia di Finanza non le ha avute tutte, ma emergerebbe qualcosa di molto più ramificato di quel che l'inchiesta non dica, cioè qualcosa di ancor più grave e corposo, per così dire. Secondo il magistrato, diverse conversazioni intercettate dimostrano con tutta evidenza, dice il magistrato, le iniziative di Vaira, il professor Vaira, nello sfruttamento commerciale delle ricerche scientifiche e il coinvolgimento di numerose aziende farmaceutiche, soprattutto all'estero, ma non è stato possibile comprendere quali effettivi progetti economici siano stati perseguiti e se queste iniziative siano semplicemente contrarie al codice etico della comunità scientifica, ovvero se contrastino con le norme del codice penale. Non ci sono prove, insomma. L'indagine in proposito, condotta anche mediante l'assunzione di informazioni da esperti del settore, non si è rivelata utile allo scopo, dice il PM Cieri. Stanghellini ha ammesso di avere ricevuto pagamenti su conti esteri e si è impegnato a regolarizzarli. Il professor Vaira non si è presentato a rispondere all'interrogatorio. Dunque, la Procura, da un lato, riconosce al Dipartimento di Gastroenterologia del Sant'Orsola e ai suoi specialisti un'attività anche meritoria in campo medico e nella ricerca, con risultati di rilievo per la quantità delle pubblicazioni scientifiche e il prestigio, dall'altro però sospetta che alcuni degli indagati, in particolare Stanghellini e Vaira, coltivino interessi più grandi. A corredo della sua tesi, il pubblico ministero completa la richiesta di archiviazione con brani di intercettazioni che lasciano la porta aperta ad altri scenari. Il mattatore delle conversazioni è il professor Vaira, il quale il 2 febbraio 2005 alle 9:35 illustra all'interlocutore, un certo S, il suo progetto e gli spiega che questa cosa presenta molti vantaggi, che Mister S con il suo nome e non con quello di Vaira o di P o di V prenda il brevetto, perché quando in futuro ti sosterremo, come sai, ora la cosa verrà resa nota, perciò se nel brevetto compare il mio nome o quello di P o di V, noi siamo obbligati a informare chiunque al mondo che il brevetto appartiene a P o a V o a me. Quindi non deve dimostrarlo, anzi, deve essere occulto. Vaira insiste sull'opportunità di non dichiarare che il brevetto è loro e far promuovere il prodotto, anzi promuoverlo loro stessi da esterni, cioè il prodotto è loro, il brevetto è loro, i guadagni loro e lo promuovono loro, col parere scientifico autorevole di cui dispongono nella comunità scientifica e presso il pubblico, ovviamente. Altrimenti, se si scopre che il brevetto è loro, sono costretto a rivelarlo pubblicamente, perché quando scriverò il mio articolo e dovrò dire riceverò soldi dalla A per la conferenza, riceverò soldi dalla R, se un qualche figlio di Troia controlla il brevetto e noi non avremo fatto la nostra dichiarazione, sarà la nostra rovina. Per condurre in porto l'operazione, però, dice ancora Vaira, dobbiamo stare molto attenti, tu capisci bene, perché può esserci qualche rivale invidioso. In cambio dell'appoggio, i medici si accontenteranno di una parte dei diritti e nessuno potrà contestare il legame fra gli scienziati e la società. Il concetto viene ribadito dal professor Vaira a un altro interlocutore, un certo N, al quale dice: noi non ci coinvolgiamo in nessuna società, non c'è questo nel nostro futuro. Una società significa un po' di soldi, ma se la società va male i soldi dobbiamo metterceli noi, e non è il nostro sogno. Quindi l'idea è molto semplice, noi vendiamo il brevetto, possiamo mettere il brevetto a nome di L, senza metterci anche i nostri, e ci prendiamo i diritti. Fine della storia. Niente complicazioni, molto facile, molto stupido, molto lineare. Nessuna complicazione con queste percentuali bla bla bli bli bla bla. Perché queste società, conclude Vaira, è come il sole che non appare, cioè il sole sono loro che non appare. Quattro i canali di finanziamento per i fondi contestati a Roberto Corinaldesi, Bernardino Vaira e Vincenzo Stanghellini, tutti di gastroenterologia al Sant'Orsola. I fondi di finanziamento per queste operazioni di rapporto, diciamo, interessato, vogliamo definirlo così, con le case farmaceutiche sono il Congresso Medico Internazionale Luigi Barbara, in questo caso nell'indagine, quindi i congressi medici, i fondi apparentemente versati dalla Bracco S.P.A., azienda farmaceutica italiana, la cui presidente peraltro è presidente degli industriali lombardi, da Confindustria Lombarda, i fondi apparentemente versati da Bracco S.P.A. a due imprese editoriali e da queste alla Nasca Tours che organizza i congressi, l'Associazione per la ricerca di medicina interna e gastroenterologia nel cui consiglio ci sono gli indagati, e infine, quarto canale di finanziamento, le donazioni aziendali per il sostegno alla ricerca scientifica del Dipartimento Universitario diretto da Corinaldesi, l'indagato, impegnato nella sperimentazione dei farmaci. C'è naturalmente chi difende, per esempio, un'altra delle persone indagate, era l'allora preside della facoltà di medicina, Landini, che era il centro dei dialoghi di cui abbiamo reso conto ieri per i concorsi pilotati. Basta con gli attacchi alla facoltà di medicina, dice il professor Gerardo Martinelli, direttore di anestesia e rianimazione. Giusto salvaguardare il diritto dell'informazione, dice il professor Martinelli. Ma non è giusto precorrere gli eventi, anticipare il processo e identificare i responsabili attraverso la trascrizione di quelle intercettazioni che ormai rappresentano il mezzo per realizzare il gioco al massacro nel nostro paese, dice il professor Martinelli. Ora, il gioco al massacro lo fa chi pubblica quelle frasi qui, che sono chiarissime, da parte dette da persone che dovrebbero occuparsi della salute altrui con fondi pubblici, peraltro pagati dal pubblico, da noi, dai contribuenti. Chi gioca al massacro? Questi qui o chi invece chi pubblica le intercettazioni? Perché bisogna capirsi. Parla di gioco al massacro il professor Martinelli. Non è giusto continuare a puntare l'attacco mediatico nei confronti della preside della facoltà medica Maria Paola Landini, perché in nome del diritto all'informazione si saltano quei paletti che dovrebbero proteggere la persona, la tanto decantata privacy, dice il professor Martinelli, e dovrebbero riconoscere la professionalità e l'impegno profuso nell'espletamento del proprio ruolo istituzionale. Maria Paola Landini, prosegue Martinelli, ha dedicato tutta se stessa alla guida della facoltà con risultati che sono stati analizzati e valutati da personaggi non polarizzati e non possono essere giudicati in questo modo. Ora tutti si devono fare carico del fatto che la serenità, l'equilibrio e la voglia di continuare a lavorare vengano ad essere incrinati pericolosamente non solo a livello della preside ma anche nella maggior parte dei docenti, specialmente quella componente clinica che rischia di perdere le proprie motivazioni e continuare ad andare avanti. Insomma, non rompeteci i coglioni, dice il professor Martinelli. Noi si andava tanto bene, ci avete rotto i coglioni con queste intercettazioni, ci avete stufato, ci avete impedito di lavorare. Lavoravano benissimo, in effetti, basta leggere le intercettazioni famose. E no, dice il professor Martinelli, le intercettazioni sono un gioco al massacro. Quando riguardano la salute, i soldi pubblici è un servizio pubblico. Non a caso entra anche la politica, non a caso anche l'assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna sta passando qualche brutto quarto d'ora, anzi perde quota, per usare il linguaggio sopraffino, diciamo, e soft del titolo del Resto del Carlino. Altro articolo di interesse, il test sui pazienti, e si è scoperto anche questo, il test sui pazienti lo fa la segretaria del famoso luminare, del professore, una sconcertante telefonata del gastroenterologo indagato, Dino Vaira, e spunta anche un'altra persona sull'ospedale Rizzoli, un altro ospedale oltre al Sant'Orsola di Bologna, e un altro personaggio. Però la sconcertante telefonata sta in questi termini: non bastavano le presunte pressioni per inquinare i concorsi o gli accordi con le case farmaceutiche ipotizzati dall'accusa, dal PM. Dagli atti di questa brutta vicenda emergono altri particolari sconcertanti che vedono come protagonista il professor Bernardino Vaira, uno dei gastroenterologi di punta dello staff del primario Roberto Corinaldesi. Vaira, stando alle accuse, avrebbe addirittura fatto eseguire dalla propria segretaria Rosalia Ferri, indagata per favoreggiamento, alcuni esami clinici sui pazienti di gastroenterologia. Peccato che la signora Rosalia Ferri abbia come titolo di studio la terza media, dunque non poteva certo eseguire simili esami, che devono essere effettuati esclusivamente, ovviamente, da personale medico. Nelle intercettazioni disposte dal PM Enrico Ceri e realizzate dal GICO della Guardia di Finanza, c'è una conversazione emblematica. Poi dite voi se le intercettazioni servono o no. «Professore», dice la sua segretaria, quella con la terza media, e che fa gli esami clinici al posto suo, Rosalia Ferri, «professore», dice la Ferri, «dovrebbe rientrare in ospedale perché c'è un paziente che deve effettuare il test». Si tratta del cosiddetto test Helicokit, il test in grado di rilevare la presenza del batterio della gastrite, un'infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori. Va presa una pillola, poi si fa l'esame, si prende una seconda pillola, il tutto naturalmente sotto il controllo del medico. Per Vaira, evidentemente, non era necessaria la sua presenza, infatti Vaira risponde così alla segretaria: «Ma faglielo tu l'esame». Successive conversazioni danno conto dell'avvenuto test sul paziente a opera della segretaria con la terza media. Oltre a questo, in altre intercettazioni si parla di quello che all'epoca, 2005, avrebbe dovuto essere il futuro assetto dell'istituto ortopedico Rizzoli, che in seguito è stato assorbito dalla regione Emilia-Romagna. Fra i protagonisti delle intercettazioni anche l'assessore comunale alla sanità Giuseppe Paruolo, che prende posizione in maniera piuttosto decisa sull'argomento. Per quanto riguarda appunto poi la politica, c'è la questione dell'assessore alla sanità in regione Emilia-Romagna oggi, Bissoni, Giovanni Bissoni, che il resto del Carlino definisce il signore della sanità, ma su una poltrona adesso che vacilla. I dubbi e gli interrogativi sono aumentati di molto. Se si tralascia il versante ludico di questa grande odissea accademico-giudiziaria e si va più a fondo, da destra e da sinistra comincia ad arrivare un'indicazione univoca. C'è chi la chiama faida, chi telenovela, chi addirittura parla di regolamento di conti. Quello su cui molti osservatori concordano è che lo scenario, il luogo politico in cui questo tsunami è nato e ha preso forza, è all'interno dei DS. Un litigone fra loro, ma un litigone a livello molto alto, sussurrano le gole profonde della politica, secondo le quali nel mirino non c'è tanto e non c'è solo Augusto Cavina, che poi è stato l'uomo che si doveva mettere lì a direttore generale del Sant'Orsola, e quell'altro, il precedente, andava spostato altrove con concorso pilotato. Dunque, al centro di tutto, non solo e non tanto Augusto Cavina, quanto l'assessore regionale alla sanità Giovanni Bissoni, e quell'altro, il precedente, andava spostato altrove con concorso pilotato. Dunque, al centro di tutto, non solo e non tanto Augusto Cavina, quanto l'assessore regionale alla sanità Giovanni Bissoni. Beh, se no è massoneria questa, diciamo, un litigone fra di loro, secondo le quali nel mirino non c'è Cavina ma l'assessore Bissoni, insomma, una sorta di regolamento di conti. Uno dei primi della classe da sempre, il Bissoni, l'assessore alla sanità. Uno che è stato più volte sul punto di salire sull'Eurostar per Roma e diventare ministro. Uno che da subito, secondo i ben informati dei DS, avrebbe avuto la valigia pronta e la testa concentrata su un incarico di alto livello quando Livia Turco divenne ministra della Salute. È un uomo di successo in tutti i campi, Bissoni. Brillante, racconta il resto del Carlino, colto, preparato, molto bravo nel dosare le presenze e le assenze quando scattano i vari appuntamenti istituzionali, ma tutto ciò non gli è bastato. Secondo gli analisti delle mosse passate e future, l'uomo che fa il caffè da solo, come risulta dalle intercettazioni, cioè Cofferati, il sindaco di Bologna, non gradirebbe lasciare Bissoni lì dov'è, cioè assessore alla sanità in regione Emilia-Romagna, soprattutto ora che per Cofferati si è aperta la prospettiva romana verso il Partito Democratico, che non sembra invece poter diventare un accogliente punto di atterraggio per Bissoni. Durissimo Cofferati nel condannare la ricerca ossessiva di una legittimazione da parte di vertici della sanità, una legittimazione alla quale, dice Cofferati, le istituzioni non devono rendersi disponibili. Duro anche il sindaco di Bologna contro chi cerca e ha cercato una copertura da e nella politica alle proprie decisioni. Più duro ancora verso il mondo istituzionale, cioè l'assessore regionale, Bissoni, che nei rapporti che pure devono esserci con le varie realtà deve garantire rigore e rispetto dei confini, perché, ha aggiunto ieri il sindaco di Bologna, Cofferati, un conto sono le valutazioni, un altro le vere e proprie interferenze, come dire... Può anche non essermi simpatico Augusto Cavina, ma io non volevo né dovevo occuparmi della sua scalata alla vetta dell'ospedale Sant'Orsola. Scartato poi il ripetuto ricorso che alcuni accademici di medicina ancora fanno alla teoria del complotto firmato da poteri più o meno forti e oscuri, al centro della scena, sotto le telefonate, i soprannomi e il colore, ecco cosa c'è, la sanità regionale, questo è il punto. Che assorbe oltre i 2/3 delle risorse della regione, come di tutte le regioni. Una cassaforte la sanità. In Calabria ne hanno ammazzato uno, Fortugno. Non per caso. Una cassaforte quella della sanità e una grande segreteria che Cofferati, quando andrà a stabilirsi nel Partito Democratico, non vorrebbe lasciare nelle mani di un assessore scarsamente controllabile come Bissoni, che si sente un po' braccato e si sbraccia a dar ragione al sindaco perché dice anche Bissoni la politica non deve occuparsi di nomine e aggiunge che è prassi della regione valorizzare il confronto fra le istituzioni come sarebbe stato fatto nel caso della nomina di Cavina, quello che doveva andare appunto al direttore generale dell'ospedale Sant'Orsola. mentre ci sono altri brani di intercettazione pubblicata dal quotidiano bolognese, dal Resto del Carlino, ecco come ti sistemo la dottoressa Chiara Ricci, eccetera, eccetera, nelle conversazioni fra il professor Vaira e altri. Alle 10:20 del 6 aprile 2004, una certa EM, allora ricercatore, un certo EM, ricercatore confermato poi a medicina, chiama il professor Vaira, che lo aveva cercato in precedenza. Vaira chiede di andare a votare il giorno seguente perché noi stiamo mettendo in piedi, dice, il concorso per la Chiara Ricci, quella che lavora con me. Lei, diciamo, va a Brescia, perché qua non c'ho nessuna possibilità. Le dice inoltre a questa EM con cui parla che lui farà il membro esterno come associato, un certo G quello interno, pertanto bisognerà votare la ricercatrice il cui nome è GM. Nello stesso giorno, alle 20:32, Vaira chiama BG chiedendogli di votare alle elezioni per il concorso da ricercatore, eccetera, e dice: «Io ovviamente sto facendo questa cosa perché sto organizzando, se Dio vuole, un posto da ricercatore a Chiara Ricci, quella che lavora con me, a Brescia dove io sono il membro, cioè G è il membro interno, io come associato e una ricercatrice che G avrà identificato che farà parte della commissione». Il 9 luglio dello stesso anno, il 2004, alle 17:35, il professor Vaira riferisce ad AMZ il problema di Chiara Ricci. È triste perché deve abbandonare Bologna. Il professor Vaira si preoccupa perché un suo eventuale ripensamento provocherebbe loro una figuraccia in tutta Italia. Facciamo una figura di merda in tutta Italia, dice il professore, perché gli abbiamo preparato la sede apposta dall'altra parte, il concorso pilotato, se questa poi non vuol lasciare Bologna, non ne fa nulla, noi facciamo una figura di merda. Perché c'è un comitato, come è emerso dalle intercettazioni di cui si è parlato ieri, un comitato a livello nazionale per le diverse branche, della diverse facoltà, diciamo, e per le diverse branche mediche e professionali. Una per gastroenterologia c'è un'autorità, per quell'altro un'altra. Insomma, c'è un comitato nazionale che pilota i concorsi. Il 19 settembre del 2004 Vaira dialoga con tale RF e le dice che Chiara Ricci, quella per cui c'è il concorso pilotato, è già a conoscenza dei titoli delle prove di esame. Dice Vaira, più che dargli i titoli non so che cazzo fare, quindi spera si stia studiando, perlomeno un minimo. Il medico del Dipartimento di Medicina Interna CM, nell'ottobre 2004, chiama Vaira per informarlo che non riesce a contattare la Chiara Ricci, la destinataria del concorso pilotato, truccato. CM, il medico che chiama Vaira, non riesce a contattare la Ricci, vorrebbe dirle che si è messa d'accordo con un certo C. Vaira si lamenta del comportamento della Ricci perché questa, dice, non si rende conto che si sta giocando la questione della sua vita, cioè fra una settimana dovrà scriverli quei tre compiti. E ancora, alle 20:09 il 18 ottobre 2004, Vaira colloquia con GB, che gli chiede com'è andata. Il professor Vaira risponde che hanno finito in quel momento, hanno impiegato molto tempo per preparare tutto, per evitare errori che invalidino il concorso, e inoltre specifica i tempi delle tre prove scritte di Chiara Ricci. Si evince che il professor Vaira non sa se l'altro candidato si presenterà. E comunque questa persona, dice Vaira, è forte proprio, è fortissimo, è un freelance, nessuno ha telefonato. Questa gente è brava che dice che me ne fotte, a me io mi presento e poi vediamo che succede, che sono in assoluto i più pericolosi, cioè quelli non controllati, non truccati, diciamo. Nello stesso giorno, alle 20:14, Vaira telefona a Chiara Ricci e le detta quelli che verosimilmente sono gli argomenti oggetto di esame. In particolare fa riferimento ai casi clinici, a due lastre, ciascuna riguardanti polmonite e versamento pleurico, poi l'ECG, è una fibrillazione atriale, e un infarto, poi due emogas, un'acidosi e un'alcalosi. Chiara Ricci chiede a Vaira se tutto è a posto. Sempre in ottobre 2004 Vaira dialoga con GB e sottolinea che Chiara Ricci ha fatto tutto, è stata anche, come dire, ufficialmente nominata. Cioè, si è arrivati al dunque. Intanto spuntano altri due concorsi sospetti, Procura e Finanza indagano su 5 bandi, sotto accusa non solo gastroenterologia ma anche oculistica. In furia dunque la bufera politico-accademica dopo la divulgazione delle nuove intercettazioni su Concorsopoli e il PM Enrico Cieri, titolare dell'inchiesta, e gli investigatori del GICO della Guardia di Finanza stanno indagando su altri concorsi pilotati. L'ultima coda della maxi inchiesta che sta scuotendo alle fondamenta la sanità bolognese ed emiliano-romagnola riguarda almeno 10 concorsi, in parte banditi a Bologna e in parte in altre città italiane. Dopo che i fatti di Concorsopoli sono finiti sui giornali, Procura e Guardia di Finanza sono state inondate di numerosi esposti, anonimi rigorosamente, che denunciano l'irregolarità di una decina di selezioni. Di questi almeno 5 fanno riferimento alla realtà di Bologna. Finora l'unico di cui si era a conoscenza era il concorso di pediatria bandito a Firenze per un posto da docente a Bologna. Ora emergono nuovi particolari riguardanti altri 2 concorsi sotto la lente degli investigatori. Si tratta delle selezioni per posti da ricercatore e docente nei 2 settori più critici perché balzati ai disonori della cronaca in questi mesi, cioè gastroenterologia e oculistica. Va anche ricordato che 6 dei 7 concorsi per cui il PM Cieri ha spedito gli avvisi di conclusione e indagine sono proprio di gastroenterologia. Quanto a oculistica, è inevitabile il riferimento alla vicenda dei bossoli, delle pallottole e delle minacce per cui sono finiti sotto inchiesta il professor Renato Alberto Meduri e la moglie Lucia Scorolli, entrambi oculisti che avrebbero preso di mira il collega Emilio Campos. Stando dunque alle nuove indagini, sono sempre questi 2 dipartimenti al centro di vicende poco chiare relative a concorsi del 2005 e del 2006, banditi dopo che era già partita l'inchiesta di Concorsopoli. Il problema che devono però affrontare gli investigatori è che in questi casi le selezioni sono già state effettuate e i vincitori designati, dunque non è stato possibile effettuare intercettazioni telefoniche. Sarà dunque molto difficile provare che i concorsi sono stati truccati, dovendosi basare solo sulle carte ufficiali, da cui naturalmente non emerge alcuna irregolarità. Perché il punto è qui, altro che decreto anti-intercettazioni. Senza intercettazioni indagini di questo tipo non si possono fare e non si possono conoscere ovviamente da parte dei cittadini. E stiamo parlando della sanità, sanità e università, ma soprattutto sanità e anche università, perché le 2 cose sono connesse. Da una facoltà di medicina si passa ad operare sul campo, a distribuire farmaci, a sperimentarli, eccetera. Senza intercettazioni non si può fare l'indagine di questo tipo. A rendere tutto più difficile, inoltre, c'è anche il fatto che le denunce sono anonime. Il discorso sarebbe diverso se qualcuno dei possibili danneggiati uscisse allo scoperto, esponendosi di persona e formalizzando le accuse. Però in ambienti massonico / mafiosi questo diventa estremamente difficile. Se ciò avvenisse, cioè se qualcuno uscisse allo scoperto e magari fossero più persone a farlo, l'ultimo stralcio dell'inchiesta sui concorsi potrebbe prendere una piega del tutto diversa, anche perché alcuni dei bandi presentano i soliti, per così dire, elementi di forte perplessità riscontrati negli altri casi, con vincitori annunciati che in effetti alla fine ottengono il posto e con i relativi ritiri di candidati che si vedevano sconfitti in partenza. Intanto il pubblico ministero Cieri ha già inviato alle procure competenti gli atti dei concorsi che riguardano posti da ricercatore e docente in altre città. Per quanto riguarda eventuali indagati, vige il massimo riservo. Gli esposti sono contro ignoti e allo Stato lo sono pure i fascicoli. Non è da escludere che a breve verrà dato dagli investigatori un nome e un volto alle persone sotto inchiesta. Le accuse sono abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, un copione che si ripete sempre uguale e specialmente in certi dipartimenti, in particolar modo in questo caso gastroenterologia e oculistica. I commenti politici, vediamoli un po', passiamoli in rassegna. Avevamo ragione noi, rimane l'amarezza per il fatto che nessuno si sia ancora dimesso. È il commento perentorio di Enzo Raisi, Alleanza Nazionale, ricordando la conferenza stampa in cui con l'onorevole Garagnani di Forza Italia denunciò la cattiva gestione universitaria e il nepotismo, il deputato di AN va all'attacco. Le accuse contro il vertice dell'Università di Bologna si basavano su serie motivazioni, dice Raisi. Ancor più duro il commento del forzista Garagnani, che sottolinea come i membri della commissione parlamentare siano rimasti scandalizzati per il degrado che gli atti configurano. A questo punto, dice Garagnani, il ministro per l'università Mussi dovrà intervenire chiedendo obbligatoriamente le dimissioni del rettore. Il rettore, Pier Ugo Calzolari, contrattacca contro l'onorevole Raisi. Ancora una volta, dice il rettore, si è prodotto in affermazioni tutte prive di fondamento. Sarà chiamato molto presto a risponderne giudizialmente. Concorsopoli ha tenuto banco anche in Regione Emilia-Romagna. Ubaldo Salomoni, di Forza Italia, accusa la sinistra di voler mettere il silenziatore alla vicenda, mentre il diellino Tagliani, presidente della Commissione Sanità, rifiuta l'idea dei processi politici. A me interessa valutare i fatti e vedere se c'è stata una diminuzione della qualità della sanità bolognese, dice il margheritino Tagliani. La Lega chiede le dimissioni di Augusto Cavina, direttore generale del Sant'Orsola. Nanni, per l'Italia dei Valori, parla di sistema da riformare e brutta abitudine di agire di nascosto. Preoccupazione viene espressa dall'assessore comunale Parruolo, il quale però sarebbe spuntato in un'altra inchiesta, che sollecita una riflessione seria al di là del lavoro della magistratura. Dall'università intanto arriva la voce del prorettore Busetto, che parla di lesione per l'immagine dell'università. È un altro dei classici questo. I sindacati infine invitano tutti ad attendere gli sviluppi, ricordando che trasparenza e legalità dovrebbero connotare, dicono i sindacati, la gestione della legalità. Peraltro i sindacati esprimono stima a Cavina, cioè l'uomo, il confratello, secondo gli atti pubblicati, che doveva essere messo lì, al Sant'Orsola. I sindacati gli esprimono stima. Questo è il quadro in estrema sintesi. Però colpisce il fatto che la vicenda sia commentata o da deputati di Bologna oppure in sede di consiglio regionale, o così, insomma, un po' poco, mica tanto, mica troppo, da sinistra non molti commenti. E però colpisce questo, perché la vicenda non è affatto relegabile, mi pare di poter dire, non è affatto relegabile soltanto a una questione bolognese. O non dovrebbe esserlo, soprattutto, perché è evidente che Bologna non è l'unica città nella quale si distribuiscono farmaci, si fanno concorsi universitari e si lavora all'interno dei dipartimenti medici in un certo modo. Comunque, vedremo che succederà in questa inchiesta, mentre, cambiando brevemente argomento, intanto ci avviciniamo verso il mezzogiorno, però cambiando brevemente argomento, dicevo, va segnalato, fra le altre questioni di oggi, un'altra vicenda. Sempre i quattrini sono, diciamo, al centro di tutte queste questioni, come in un'intercettazione benedetta in questo caso. Il professore indagato dice che qui ci pagano e quindi tutto diventa lecito. Il punto è quello. Siccome ci pagano, poi tutto è conseguenza. La premessa, il punto fondante è: ci pagano, ne traiamo profitto, come il sole che non appare. Loro sono dietro e poi prendono il profitto. Intanto spendono la loro autorità scientifica per pubblicizzare il farmaco attraverso il quale gli arriva il profitto, però non deve apparire, perché deve essere come il sole che non appare, che sta dietro. E dietro poi a tutte le vicende c'è quasi sempre il profitto, i soldi, gli interessi.